Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Questo tempo di Avvento risveglia nel cuore di tutti i credenti la speranza, la certezza della verità delle promesse di Dio e anche un desiderio nuovo di rinnovamento della nostra vita, di una comunione più viva con il Signore Gesù che è venuto, che verrà e che viene sempre nella nostra vita, viene in questo momento mentre siamo riuniti nel suo nome. A Lui affidiamo, alla Sua misericordia, alla misericordia di Dio, tutto il mondo.
Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulio germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello. Il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme. I loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. Il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Jesse si leverà a vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 15, dal 4 al 9 versetto. Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: Per questo ti loderò tra le genti e canterò inni al tuo nome. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 3, versetti 1-12. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi. Perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Parola del Signore. Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Questo è ciò che ci riferisce l'Evangelista Matteo come sintesi del ministero del Battista, e questo è anche ciò che Matteo ci dice, lo dice un pochino più avanti, del ministero di Gesù, anche se poi su Gesù naturalmente deve aggiungere molte altre cose di cui racconta il Vangelo intero. Ma Gesù comincia allo stesso modo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Il regno dei cieli è vicino, noi vediamo da queste scritture, per esempio dalla prima scrittura che voi avete davanti, Isaia 11, il capitolo 11 del libro di Isaia, come al centro del regno di Dio, che significa Dio che regna, Dio che veramente si fa re, Dio che comanda Lui come sa fare Lui e non lascia il dominio a degli usurpatori, Dio che è giusto, che è santo e che è misericordioso e il cui regno è un regno di santità e di misericordia, Dio che prende in mano veramente Lui le cose. Questo è il regno di Dio. Il regno di Dio è in tutta la storia, ma a un certo punto questa parola è diventata un segno di speranza, quando Dio veramente realizzerà le sue promesse. Per questo si dice qui: convertitevi, ritornate al Signore, perché il regno di Dio è vicino. Il regno di Dio è quindi un annuncio di speranza. Dio ormai sta per compiere tutte le sue promesse di bene. Però se noi andiamo alle scritture, possiamo rimanere un po' incerti, un po' sorpresi. Perché? Perché le scritture ci dicono effettivamente così. Per esempio, la prima scrittura ci mostra che al centro di quest'opera di Dio c'è il Messia, figlio di Davide, il quale provocherà sicuramente la pace universale. Abbiamo ascoltato: il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme. Tutto il contrario di quello che avviene, non tanto fra gli animali soltanto, fra gli uomini. Ci sarà un tempo in cui ci sarà la pace veramente, un'altra umanità. Però aggiunge anche altre cose. Dice che giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra, quindi farà giustizia perché c'è l'ingiustizia per gli umili, per i poveri, li ricostituirà nei loro diritti. In che modo? Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Farà un giudizio sull'empio, sul violento, diciamo, farà la guerra alla guerra, farà la guerra alla violenza, e con la sua potenza distruggerà la violenza e l'ingiustizia. In che modo? Non lo sappiamo. Possiamo rimanere molto incerti. Guardate che anche nel Vangelo, il Vangelo che è un Vangelo di pace, possiamo rimanere incerti, perché anche il Vangelo, nella predicazione del Battista, presenta al centro del regno di Dio, che ripeto è un annuncio di speranza, quando Dio veramente realizzerà tutte le sue promesse. Questo è il regno. Quando Dio veramente si farà re, Lui che è buono e santo, quando riprenderà in mano la sua creazione? Dice, sicuramente il regno di Dio è vicino, questo regno di Dio è vicino, e anche il Battista presenta al centro di questa azione di Dio la persona del Messia. Diciamo una piccola parentesi, non voglio tenerla lunga, ma dice che il Battista, annunciando questo regno e invitando al ritorno a Dio, è il momento di tornare a Dio, perché adesso Dio sta per venire. Dice l'Evangelista che tutti andavano a farsi battezzare, un grande successo, un popolo intero che prende su di sé veramente l'impegno della conversione, del ritorno al Signore. Così dice l'Evangelista Matteo: Gerusalemme, tutta la Giudea, la Samaria andavano da lui a farsi battezzare. E vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione. Ma perché se la prende con quelli che vengono a farsi battezzare? Voi mi direte: ma erano farisei e sadducei. Ma i farisei erano gente per bene. I farisei, i sadducei, i sacerdoti per lo più, andavano da Giovanni a farsi battezzare nel pentimento. I farisei erano i più impegnati nell'osservanza della legge di Dio. E perché se la prende con loro, razza di vipere? Ma proprio con quelli che vengono a farsi battezzare, magari c'erano tanti altri che non venivano. E se con quelli magari dovrebbe prendersela, perché se la prende con loro? È cattivo il Battista? Se la prende con loro perché sono quelli più a rischio. Fra tutti quelli che vengono a farsi battezzare, quelli che sono impegnati nella via di Dio rischiano di pensare che basta questo atto sincero, non dobbiamo pensare che fosse insincero, e siamo a posto. Invece il Battista dice: anche voi dovete cambiare qualcosa, Voi dovete cambiare nella vostra vita, fate un frutto degno di... Se la prende perché? Perché è molto facile per noi, diciamo, per i più impegnati, pensare che basta un gesto e tanto siamo già nella via giusta. Non c'è quasi niente da cambiare, diciamo. Sì, qualche piccola cosa, forse, ma poi... E quindi loro hanno più bisogno di essere scossi. Bene. Però dicevo, anche per il Battista al centro c'è la figura del Messia. Io vi battezzo con acqua per la conversione, in vista della conversione. Cioè il battesimo del Battista è un battesimo che è un segno di un impegno a convertirsi. È certamente anche una grazia, ma è anche un segno che uno si impegna a fare un cammino di revisione, di ritorno nella propria vita, nella sua vita, al Signore, ai suoi comandamenti. Io vi battezzo con l'acqua, che è un battesimo per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me. Io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Se avesse detto io vi battezzerà in Spirito Santo, sarebbe stato bello. Ma poi aggiunge il fuoco e diciamo, allora non sappiamo bene se è positivo o negativo questo battesimo, ma poi aggiunge, tiene in mano la pala, pulirà la sua aia, raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Estinguerà completamente il male. E quindi non bisogna essere paglia, perché altrimenti la venuta di questo Messia così potente, davanti al quale il Battista dice di non essere neanche degno di portargli i sandali, di fargli da schiavo, costui che è così potente, essendo, nonostante la sua venuta sia per il bene, potrebbe tramutarsi in un giudizio negativo. E questo che ci dice il Battista è quello che ci dice anche la prima lettura. Noi potremmo rimanere quindi con l'animo sospeso. Rimaniamo con l'animo sospeso, perché domenica prossima c'è la risposta. Domenica prossima c'è la risposta. Cioè, dal nostro punto interrogativo, la venuta del Messia, come farà a distruggere il male? Con che mezzo? La prima lettura dice delle cose molto misteriose. Col soffio della sua bocca ucciderà l'empio. Cosa vuol dire? Vuol dire, è un'immagine per dire che sterminerà, oppure col soffio della sua bocca vuol dire un'altra cosa? Proviamo noi col soffio della nostra bocca a uccidere uno, è difficile. Però essendo la bocca del Messia così potente, potrebbe essere la parola di Dio. Ma cosa vuol dire che la parola di Dio, la parola del Messia, uccide l'empio? Noi possiamo rimanere sospesi. Quello che sappiamo è che farà il giudizio, eliminerà il male. Domenica prossima vedremo che il Battista stesso si pone questa domanda e manderà da Gesù i suoi discepoli proprio a fargli questa domanda, e Gesù darà la sua risposta. E noi possiamo aspettare fino a domenica e andare adesso alla seconda lettura. Possiamo aspettare fino a domenica, perché è giusto che abbiamo in noi la speranza e anche il timore del giudizio di Dio. È questo che vuole suscitare nel nostro animo la predicazione del Battista. La seconda lettura, per finire la nostra conversazione in questo momento, in questa messa, la seconda lettura non la lasciamo cadere, ci dice, c'è un comando qui, siamo verso la fine, vedete, questa è la lettera di San Paolo Apostolo ai Romani e siamo a 16 capitoli, qui siamo nel 15° capitolo, siamo verso la fine della lettera, quindi ha già detto tutto, si può dire. Ma l'ultima cosa che dice è quella che troviamo al versetto 7 del capitolo 15, ce l'avete davanti. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi. E siccome l'Apostolo poi si rivolge a dei gentili, come siamo noi, non agli ebrei, aggiunge e spiega come questa cosa, come essi debbano considerare questo, il fatto cioè di essere in Cristo, come un dono straordinario. E presenta Gesù, con queste espressioni che possono sembrare un po' difficili per noi, e quello che l'Apostolo dice adesso mi spiego cosa voglio dire. Voglio dire che il Messia, Gesù, si è fatto servitore dei circoncisi, cioè degli ebrei, del suo popolo, per realizzare le promesse di Dio fatte ai padri. Dio si era impegnato fin dall'inizio con i padri, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, si era impegnato a realizzare le sue promesse e aveva anche chiesto qualcosa a Israele in contraccambio, aveva fatto un patto. Dentro il patto ci sono le promesse anche. E quindi Gesù si è fatto servitore del suo popolo per realizzare le promesse di Dio, per dimostrare che Dio è fedele. Quanto invece a voi, dice l'Apostolo Paolo, Dio non si era impegnato con voi, il che non significa che Dio non avesse pensato fin dall'inizio a tutti, ma i suoi patti, il suo impegno, non l'aveva fatto con tutti i popoli, ma solo con uno. Voi dovete considerare che la vostra chiamata è fondata su questa grande misericordia. Quindi ancora di più, dovete considerare che se voi esistete in Cristo e avete il bene della salvezza, la dovete alla misericordia di Dio. Dio non si era, per così dire, Dio non si era impegnato con voi, non aveva nessun debito con voi. Eppure vi ha chiamato, il Cristo vi ha accolto. È detto, è bellissimo questo, perché è presentato la novità della vita dei credenti che vengono dalla gentilità come noi, è presentato come un'accoglienza da parte di Gesù. Gesù vi ha accolto. E ancora voi, quindi la conseguenza che lui vuol tirare, anche voi dovete accogliervi gli uni gli altri. Questo è anche il segno, sicuramente possiamo prenderlo per noi, il segno della conversione. Il segno della conversione ha nelle scritture, nel messaggio di oggi, questo per noi, dobbiamo accoglierci gli uni gli altri. E c'è sempre, se guardiamo dentro di noi, tante cose che ci ostacolano. Questo è l'invito in questa seconda domenica, questo è anche il frutto che dobbiamo desiderare da questo nostro cammino nell'Avvento, di poterci accogliere in modo nuovo gli uni gli altri, considerando ciascuno di noi come tutti siamo stati accolti e continuiamo a essere accolti dal Signore Gesù per pura misericordia.